Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta@popolarenetwork.it. E c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito a visitare. Tra poco vi presentiamo il nostro ospite di oggi. Ma prima, oggi sperimentiamo una nuova edizione, diciamo così, del GR Animal, come lo chiamo io, o Animal GR forse sarebbe più corretto, curata da Bianca Nogara Notarianni, e vediamo un po' come va questo GR. Rain, rain, rain.
Dalle nubi viene
la pioggia, solo noi sul mar parco l'arca, dite quando è che poi noi si barca.
Grazie. Allora, la prima notizia è di questo venerdì. Una nave, sì, con 6.800 pecore si è arenata sulla costa della Grecia. La nave era partita dalla Georgia e doveva arrivare fino in Arabia Saudita. Le pecore ovviamente erano destinate al macello. È stata rimorchiata a Kalymnos per un controllo di sicurezza e non potrà ripartire fino a nuova nota, nuovo ordine. Speriamo in un destino forse migliore per questi animali bloccati e stipati sulla nave cargo. È sempre di questi giorni, è una notizia che invece ci riguarda più da vicino, perché nelle Eolie, in particolare sull'isola di Alicudi, c'è un problema cosiddetto di capre selvatiche. Sono 600 capre per 100 abitanti, una situazione che secondo gli abitanti, secondo il sindaco, è divenuta ingestibile, tant'è che il sindaco Gullo ha proposto di regalare queste capre selvatiche anche agli allevatori, o principalmente agli allevatori, fino a 60 alla volta. È una misura sicuramente scivolosa, anche perché destina ancora una volta questi animali anche al macello, e per questo si è anche mossa l'Associazione Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, cioè AIDA. Una nota maggiormente positiva, se vogliamo, questo 4 aprile in Oregon un camion che trasportava 10.000 salmoni si è rovesciato sulla strada. Molti di questi per fortuna sono riusciti a sfuggire immettendosi in un fiume che passava lì accanto. E un'altra buona notizia, o un'interessante notizia dal mondo animale, in marzo sono state scoperte ben 6 specie di gechi, cioè sauri filodatteri, nel sud dell'India. Una di queste ha un manto stellato estremamente variegato e è stata quindi ribattezzata in onore di Van Gogh, Cnemapsis Van Goghi.
Tanto un lacrimo commossi tutti gli animali, stamboni sotto il temporale.
Allora, grazie a Bianca Nogara Notarianni per questo GR Animals. Non so, poi discutiamo, Bianca, se il titolo va bene così o se lo dobbiamo cambiare. Ma torniamo invece al nostro ospite, vi presentiamo il nostro ospite di oggi. Intanto vi ricordo sempre che c'è un altro indirizzo da annotarsi ed è armadillo@radiopopolare.it, e proprio questo indirizzo, ad esempio, ha scritto un'ascoltatrice che si chiama Nicoletta per segnalarmi proprio la storia di di lui, Giovanni Matteo Merla. Buongiorno Giovanni.
Buon pomeriggio Cecilia a tutti quelli che ci ascoltano.
Grazie per la pazienza, per aver aspettato. Allora Giovanni, Matteo Merla, insomma raccontaci un po' la tua storia, perché poi praticamente in contemporanea con la segnalazione di Nicoletta ho visto anche un post del nostro grande amico Bruno Bozzetto che segnalava per l'appunto un po' l'avventura in cui ti stai lanciando. Raccontaci un po' la tua storia, insomma.
Allora, la mia storia è una storia di rinascita, di riscatto, perché ho fatto giornalista professionista, ma ho convissuto più di 15 anni con un incubo che è quello della cocaina, e quando ho toccato il fondo, per rialzarmi e risalire, ho deciso di farmi aiutare. Da lì il percorso al servizio sanitario pubblico, quindi al SERT, dove una psicologa illuminata mi ha consigliato di riflettere sul fatto che non ero felice e di scrivere su un foglio di carta cosa mi sarebbe piaciuto davvero fare nella vita, perché forse il giornalista non era la mia strada, visto che la cocaina sai, è un suicidio lento.
Sì.
Allora dopo qualche giorno, ti parlo di oltre 10 anni fa, ho scritto la campagna agli animali e ai boschi, e da lì è nato tutto, è nato questo piccolo grande miracolo, lo chiamo, perché attraverso l'aiuto di due mie cugine che avevano un terreno abbandonato da più di un decennio, ho cominciato con 4-5 galline anziane salvate dai pollai,
sì,
vecchi contadini, e poi siamo arrivati ad avere oltre 80 animali considerati da reddito, che il cerchio si è chiuso così, loro hanno salvato me, io ho continuato a salvare loro, insomma.
E quindi insomma una storia che ancora una volta insomma ci mette in relazione con gli altri animali con uno sguardo diverso in sostanza, e addirittura in questo caso salvifico, diciamo così.
Guarda, gli animali sono persone non umane, hanno un'anima pura, talmente pura che va oltre ogni cosa, e poi unita alla passione, unita poi al prendersi cura, è nata una ricetta fantastica. Siamo riusciti nel tempo a coinvolgere più di 70.000 follower, grazie a loro siamo riusciti a garantire libertà, cure, benessere agli animali, perché poi non è semplice creare una macchina del genere quando la struttura era oliata, perfetta e ormai no, consolidata,
avviata, insomma, certo.
È arrivata una brutta tegola, che è stato perché lo sfratto non è ancora esecutivo, però c'è stata una denuncia dove le mie cugine rivolevano il terreno indietro senza motivi apparenti, anche perché non avevamo un contratto, loro ci hanno detto restate fino a quando volete, poi di colpo è arrivata sta lettera e ho trovato una donna straordinaria, sono sempre donne che mi accompagnano, psicologa prima ti ho detto, questa avvocata.
Sì.
Straordinaria, che si è presa a cuore la causa, ci ha difeso gratuitamente, tuttora il processo in corso, però purtroppo per amore bisogna anche soffrire, e ho deciso di affidare temporaneamente tutta la nostra famiglia, i nostri amici animali, a delle strutture adeguate dove potessero garantirgli sicurezza, perché ci sono stati dei dispetti, dei danni. Ci hanno avvelenato il cane, i recinti elettrici dove c'erano i bovini sono stati divelti, li ho trovati varie volte in mezzo alle strade, sempre di campagna, però insomma non c'erano più le condizioni di serenità, capito?
Senti, ma Giovanni, quindi siccome appunto io non ho detto nulla per introdurre la tua storia, quindi in sostanza tu ti sei trovato sfrattato da questo terreno che avevi utilizzato per questo rifugio con 80 animali salvati, in corso una causa, ma tu giustamente dopo, insomma, come spesso accade e spiace dirlo, quando ci sono questioni di questo tipo poi chi ci va di mezzo, in particolare sugli animali, come ci hai detto, addirittura l'avvelenamento di un cane, quindi è una cosa terribile.
Il cane è stato salvato per i capelli perché è stato avvelenato alle 2:30 di pomeriggio qualche mese fa, e ho visto che era, io l'ho visto strano, ho detto ma è impossibile, cioè non ho pensato a quello, mi sembravano convulsioni, allora l'ho portato di corsa, sì, al veterinario, ho fatto 3 giorni di infiltrazioni e ha vomitato, abbiamo fatto analizzare il vomito, c'era veleno
certo.
I bocconi qui, ma il cane era chiuso in un cancello dentro,
sì,
in uno spazio,
sì,
della struttura, non è che fosse stato in giro, ma io non voglio, non è un'accusa che lancio,
no ma è certo,
io dico solo che lì non c'erano le condizioni e di conseguenza ho dovuto trovare delle situazioni temporanee, delle soluzioni temporanee dove appoggiare loro, e la mia famiglia si è distrutta in un attimo, la mia identità anche, perché immaginati dopo 10 anni 365 giorni l'anno, che sei a contatto con la terra, con gli animali, che sono la tua famiglia, poi come, non so, che ti strappano un filo dalle braccia e chissà quando lo rivedrai. Ho avuto 2 settimane di un forte tracollo emotivo e poi certo, mi sono rialzato,
certo,
da fare, insomma,
ecco. E a proposito di darsi da fare, quindi hai insomma, per salvare, per proteggere, per essere più sereno, diciamo così, rispetto alla responsabilità che si ha quando ci si occupa e ci si prende cura di animali come quelli, animali che arrivano appunto da situazioni anche terribili, come possono essere gli allevamenti intensivi, scampati insomma a varie disavventure, per usare un eufemismo. Ecco, questo tipo di allontanamento che sei stato un po' costretto a fare, però non ti ha fermato. Tu in realtà che cosa hai in mente?
Allora, non mi ha fermato, ho in mente un progetto molto bello e complicato. Le cose belle sono sempre complicate.
A noi piacciono anche per quello, eh.
Lo so, anche a me piacciono, anche a me, e ci credo, perché chi ci crede vince, quindi, e non molla mai. Soprattutto ho creato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, ho scritto un progetto dettagliato che replica ciò che abbiamo sempre fatto, cioè non solo salvare gli animali dagli intensivi e dai macelli, perché è fondamentale quello, ma non basta quello, per aprire le menti, per illuminare le coscienze, per cambiare, no? Per noi ci vorrà mezzo secolo minimo, ma noi siamo la scintilla, dobbiamo pensare a questo. Chi dà la vita nei rifugi sa che è una scintilla. Però cosa bisogna fare? Bisogna fare una rivoluzione culturale. E come si fa? Si avvicinano le famiglie, le scuole, gli asili. Io ho portato molte comunità di recupero di ragazzi minorenni con problemi penali, quindi no, si avvicina la società all'animale, perché così la società si rende conto che l'animale non è una cosa, non è un oggetto,
certo,
non è una pelle da indossare, ma è una vita, è un individuo, no? Che non si replicherà mai più, è unico e irripetibile. La soddisfazione più grande che ho provato in questi 10 anni, credimi, è questa, che ogni anno ricevo una ventina di messaggi su Messenger che mi dicono: grazie ai tuoi video io non mangio più carne. E questa è la mia vittoria più grande, ma non solo la mia, è quella di tutti quelli che si battono, perché è fondamentale la comunicazione. Ho capito negli anni che non serve a nulla scioccare la società,
certo,
con video, no?
Certo.
Fluenti, eccetera, perché il consumatore molla, poi dice: vabbè, io non sono io, cioè lui è il mandante ma non lo sa.
Sì.
Bisogna far capire alle persone, appunto, quello che ti ho detto prima, che gli animali sono anime pure straordinarie.
Sì.
Quindi vorrei ricreare tutta quella serie di progetti che già facevo, cioè orti biologici, le persone entrano nell'orto, raccolgono la verdura, danno una mano a piantumarla, passeggiate nei boschi dove si può vedere anche la flora e la fauna selvatica, pulizia delle stalle, dei ricoveri notturni degli animali e anche interagire con loro. Perché poi l'animale, cioè, ti dà ciò che tu non riesci a trovare, secondo me. Questa è la cosa migliore da dire, è la sintesi forse più bella che uno può fare. E allora ho creato questa raccolta fondi, che è molto impegnativa, perché ci servono 200.000 euro. C'è un terreno con 55-60.000 metri di terra, con le stalle e la struttura già pronta.
Quindi tu il terreno l'hai individuato, e da che parte si trova?
Si trova vicino, io sono di Lovere sul lago di Seo, in provincia di Bergamo.
Sì.
Il terreno si trova a 7 chilometri da dove eravamo prima noi, e quindi è molto vicino lì, è un posto bellissimo, perché poi c'è anche scorre un fiume in mezzo con una cascatella e tutti questi boschi e prati.
Insomma, quindi sarebbe il terreno ideale, insomma, da utilizzare.
Ideale, cioè. Sì, e anche la struttura ideale per ricreare questi progetti che di fatto si sono interrotti bruscamente, anche perché abbiamo provato a mediare 1000 volte, ma non c'è possibilità proprio di mediare, quindi un conto alla rovescia, lo sfratto. Io sono felice, devo ringraziare le persone che mi hanno aiutato, cioè devo ringraziare Raimondo Silveri, presidente della Lega Anticaccia Toscana, devo ringraziare Lodi Rifugio, la fattoria La Campanella, che mi ha preso i volatili, e devo ringraziare un amico che vicino al Trentino si è occupato delle oche, delle anatre, e devo ringraziare anche una veterinaria, Martina Scolari, che si è occupata delle pecore, delle capre, cioè. E la cosa bella è che sono rimasti insieme, perché erano divisi tra clan, cioè le mucche con le mucche.
Beh certo.
Perché poi subentrano i distacchi, guarda. Giusto l'altro giorno, dopo un tot che non andavo a trovare, gli unici animali che sono vicini a me sono due pecore maschi, sono due maschi di pecora.
Sì.
Li ho trovati 3 anni e mezzo fa, abbandonati in un campo, che i pastori probabilmente li hanno lasciati lì perché non camminavano più, erano appena nati, erano probabilmente in dissenteria, credo, per quello che li abbiano abbandonati.
Sì.
E ci ho messo di tutto per salvarli, i veterinari mi hanno detto guarda che è molto difficile, invece ce l'abbiamo fatta, ora pesano sui 130 kg, no?
Ah, per bacco!
Li ho portati via, ricordo il giorno prima di Natale, li ho consegnati a questa ragazza. Non sono più andato, ho aspettato un po', e quando sono andato a trovarli qualche giorno fa, come mi hanno visto, correvano come pazzi,
sono
la pipì addosso, scusa se lo dico, ma sono come cani, cioè la gente deve capire questo, che non c'è differenza tra un cucciolo di cane, un cucciolo di maiale, un cucciolo di mucca o di pecora.
Sì, è una cosa importante da ricordare.
Sono delle bellissime parole ed è bellissima anche la rete che ricordi di esseri umani e esseri animali che si è creata attorno al tuo progetto. E mi ricordano le parole di questa grande scrittrice che si chiama Donna Haraway, che diceva che è bello il movimento in cui i compagni si rendono capaci a vicenda. Ecco, tu hai reso questi animali capaci di vivere una vita buona e dicevi che però anche loro ti hanno insegnato in qualche modo qualcosa, hanno cambiato radicalmente la tua vita. Che cosa ti hanno insegnato?
Guarda, mi hanno insegnato, io ho ricevuto più di quello che ho dato, sembra retorica, ma non è così, è proprio la realtà, ho ricevuto più di quello che ho dato perché mi hanno insegnato a volermi bene, a prendermi cura di me stesso attraverso loro. Io prendendomi cura di loro mi sono un po' preso cura di me stesso, ho trovato il mio equilibrio, ho ritrovato la mia pace e soprattutto mi hanno insegnato la cosa più importante di tutte, quella che la società moderna non riesce ad accettare, non nomina nemmeno più, mi hanno insegnato ad accettare la morte. L'ho vista parecchie volte a rifugio, sai, animali anziani, eutanasie varie, situazioni dove tu curi e poi magari non ce la fai perché è arrivato il momento, no?
Sì.
Prima la morte la vivevo come uno shock, non la sopportavo, la morte dei miei familiari, anche immaginavo, non so, che dovesse morire la mia nonna o mio padre e mia madre, e vedendo la dignità e la naturalezza con cui un animale lascia questo mondo, io sono diventato grande, ho imparato che la vita è una corsa e quando arrivi al traguardo ci devi andare naturalmente, sei arrivato, è il tuo tempo. E mi viene da piangere, no, mi commuovo perché è un miracolo, l'ho imparato all'università sta cosa in vari corsi che abbiamo fatto e l'ho imparata dagli animali.
Giovanni Matteo Merla, beh, ma queste sono le cose fondamentali, importanti e proprio... insomma, un insegnamento tipo quello dell'accettare la morte, altro che, no? Ci mette una vita ad arrivarci.
Viviamo nella società dell'apparenza, del bello ad ogni costo, no? del tutto subito e dell'effimero, anche perché no, non si accetta l'invecchiamento, non si accettano le rughe, poi ci sono dei modelli, degli stereotipi sociali che fanno danni fino nella preadolescenza, no? Questi modelli del culto esasperato della bellezza, ma la bellezza è dentro di noi, noi siamo bellezza quando diamo amore agli altri. E questo l'animale ti insegna.
Certo, perché... e poi anche, adesso lo faccio per sdrammatizzare, Giovanni Matteo Merla, e poi insomma anche i brutti hanno diritto, anche gli altri sono i belli.
Ma il brutto non esiste, cioè il brutto non esiste, è questo che non riusciamo a capire,
certo.
Il brutto non esiste.
Certo.
Il brutto, sai che cos'è il brutto? È l'egoismo,
ma certo.
La cattiveria. Il brutto è quando qualcuno vuole un pezzo di pane e da sopra gli sparano coi mitra mentre sta prendendo gli aiuti, questo è il brutto.
Certo, senti, peraltro come dico spesso, sotto, dopo considera l'armadillo, noi e altri animali, diciamo che la seconda battuta potrebbe essere, per questa trasmissione, ogni scarafone è bella mamma soia, voglio dire, proprio in quel senso lì, no? Proprio per ribaltare un punto di vista un po' troppo confortevole a volte, no? C'è una pigrizia mentale nel cercare di scardinare quello che ci hanno in qualche modo insegnato fin da piccoli, in sostanza.
Chiaro, tu hai nominato il grande Pino Daniele e mi fa piacere perché è proprio così. E poi ora stavo pensando anche a molti aggettivi che portano serenità, pace, bellezza, empatia. Cioè sono aggettivi che sono sostantivi femminili. Ecco, a proposito di femminilità, volevo aggiungere che una vera rivoluzione culturale la possono fare le donne, ma non perché in questo momento sono sotto assedio e tutto quanto, ma perché il bello è fatto anche dalla femminilità. E quindi, ripeto, la donna secondo me oggi gioca un ruolo chiave sotto tutti gli aspetti della società e dovrebbe, anzi, so che cambierà il mondo grazie a proprio questa profondità d'animo che c'è nell'emisfero femminile.
Peraltro, Bianca mi conforterà, c'è un stretto legame in realtà sui movimenti di liberazione femminile, sia quelli, come dire, antichi, voglio dire quelli 7-800, sia quelli moderni, anche perché poi, ed è una cosa che a me tutte le volte fa impressione, quando parliamo di sfruttamento animale e in particolare a proposito degli animali cosiddetti da allevamento, in realtà le femmine di questi delle varie specie sono anche quelle ancora più penalizzate rispetto agli altri, perché vengono stuprate praticamente continuamente, gli si allontanano i figli, voglio dire, è una condizione degli i più ultimi degli ultimi, mettiamola così, è vero Bianca?
Sì, assolutamente, lì la linea di specie, diciamo così, viene ancora di più rinforzata da una linea che corre invece sulla differenza sessuale. Certo, come avviene anche fra di noi.
Sì, tra noi bestie umane, sapiens.
Tant'è che tanti anche legano il movimento, appunto, vegano, lo chiamo così, ha una certa sensibilità femminile, non tanto forse per la maggiore bontà d'animo delle donne, ma probabilmente perché in quanto corpi in qualche modo subalterni, sia quelli femminili che quegli animali, c'è una maggiore attenzione alle storture che questa società comporta, come ricordava anche Matteo.
Giovanni, allora, perché quando si hanno tanti nomi, come Bianca, insomma, quando si hanno tanti nomi e cognomi, uno non sa mai da che parte pigliarvi. Giovanni, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. Dici veramente in 2 minuti, riassumici in 2 minuti il progetto e poi naturalmente ridici dove si può conoscere nel dettaglio il progetto e anche come contribuire economicamente.
Allora, il progetto è questo: vogliamo replicare ciò che abbiamo fatto in questi 10 anni, cioè salvare gli animali considerati da reddito, continuare a farlo e creare questa nuova struttura dove, oltre ad accoglierli e a garantire loro benessere, amore e tutto qua e libertà, vogliamo creare ciò che abbiamo fatto, cioè una rete sociale dove invitare famiglie, scuole, privati, comunità di recupero, insomma la società, a vedere cosa facciamo e a collaborare con noi, nel senso a toccare con mano, a fare robe pratiche per avvicinare più persone possibili alla cultura della non violenza e del rispetto di tutte le vite. Per aiutarci potete visitare la mia pagina Facebook, è pubblica, si chiama Giovanni Merla Squilibrio, perché il santuario si chiama Squilibrio.
Ah, ecco, Squilibrio, questo ti volevo difatti chiedere che nome aveva. Allora, Squilibrio era il santuario e così manterrà il nome?
Sì, manterrà questo nome, e se le persone ci vogliono aiutare, basta che vadano sul sito GoFundMe, che è la piattaforma dove c'è la raccolta fondi, però la si trova anche su Facebook, sulla pagina del santuario.
Certo. Senti, intanto io ringrazio un ascoltatore che si chiama Matteo e che su WhatsApp mi ha mandato: sono un contadino, Giovanni ha troppa ragione, queste sono galline recuperate da un allevamento intensivo che ora sono affettuose come gatti, per quelle povere galline che nessuno, quelli che dicevano cervello di gallina non hanno capito niente.
Non ho capito niente perché la gallina ha 40 suoni diversi solo per segnalare il pericolo. La gallina si coalizza quando c'è qualcosa, ha un ordine gerarchico di beccata, quindi ha anche una memoria a lungo termine. Un esempio pratico che vi posso fare è che quando stanno male, a volte capita d'inverno, gli sbalzi di temperatura, sì, sono molto delicate le prime vie respiratorie, sì, molte le ho curate con, e alimentate anche con una pappetta, no? Con una siringa infilata in gola, eccetera. Il primo giorno opponevano resistenza, poi quando vedevano che stavano meglio venivano loro stessi a farsi alimentare e curare da me. Questo,
certo,
questo è la, dimostra la, la, avere il cervello cognitivo e la memoria a lungo termine.
Naturalmente. Allora, Giovanni Matteo Merla, noi scommettiamo tantissimo su Squilibrio, il nuovo santuario da aiutare a costruirsi con un sostegno economico, andando sulla piattaforma, ridimmela,
GoFundMe,
esatto, e quindi lo si trova lì, e comunque andate sui social, cercate Giovanni Mattia Merlo, cercate Squilibrio, lo trovate, non avete problemi. Noi ti salutiamo, Giovanni, però ti facciamo giocare al gioco di considerare l'armadillo. Io ci sono legata, sono affezionata, me lo sono inventata. Ma senti, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Che animale avrei voluto essere? Avrei voluto essere un bovino, sicuramente, perché amo alla follia i bovini e credo che avrei scelto di essere un bovino, anche una femmina uguale.
Una grande mucca, una grande bovina, va bene. Allora, vieni a far parte del nostro fantastico bestiario, io ti ringrazio tantissimo. Giovanni Matteo Merla, ci teniamo in contatto, così seguiamo anche l'evoluzione della tua raccolta fondi e la ricostruzione del santuario, ok?
Ringrazio voi, Cecilia, un abbraccio forte, continuate così, davvero siete sulla strada giusta.
Va bene, un abbraccio a te, ciao 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 ciao. Allora, il nostro tempo è praticamente terminato. Ma prima di salutarvi io devo fare un annuncio a proposito, insomma sapete, alcuni di voi lo sanno, altri non lo sapranno, ma insomma io ho scritto un libro che si chiama Me l'ha detto l'armadillo, storie di passione tra noi e altri animali, edito da Altra Economia. Ecco, questo libro viene ripresentato sabato 13 aprile alle 17 a Cascina, Isola Borromeo, a Cassano d'Adda. Grazie all'invito che mi ha fatto Cassano Etica Ecologista, io sarò molto felice, insomma, di essere lì a parlare con voi di questo libro, ma soprattutto, insomma, dei temi, delle storie che racconta e che, insomma, spero continuino a interessarvi. A questo punto noi ce ne andiamo, però non vi lasciamo soli, perché vi ricordo sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che io riempio tantissimo di cose, il più possibile belle, proprio perché io un po' della linea di Giovanni Matteo Merla sono, cioè io penso che valga più un'immagine appunto di una gallina che fa le fusa che di mille squartamenti di galline. Almeno spero. Che dici, Bianca? Speriamo, no?
Guarda, me lo auguro.
Esattamente. Allora, Cecilia Di Lietto, e dillo tu chi sei.
Bianca Nogara, notarianni.
Ecco, vi salutano, vi danno appuntamento comunque domani alle 14. Ciao a tutte.
Ciao.